Buongiorno a tutti. Perché questo video si chiama Un messaggio liberante? Perché io vorrei insieme a voi riflettere su alcuni brani, alcune parole di Dio della Messa della Domenica e insieme riscoprire come queste parole, questo messaggio è un messaggio di liberazione, un messaggio magnifico, grande, che ti libera l'anima dalle paure e dalle angosce. Un po' tutta la nostra società vive questo problema, questo dramma, quello di sentire Dio lontano. Dio non esiste, è una voce che ce lo ripete sempre, non fa quello che io gli chiedo, non ti vuole bene, o non esiste affatto, oppure sta per cavoli suoi, insomma sta lì e non si interessa di te, non ti sta vicino, non ti assiste. Tu sei solo nella sofferenza, nei problemi della tua vita. Sei solo, basta. Risponde la Bibbia, il messaggio di Dio. Nella prima lettura il profeta Isaia dice: il Signore Dio mi assiste. Tu non sei solo, e questa frase la ripete due volte nella prima lettura. Il Signore Dio non sta per conto suo, esiste davvero e ti assiste, ti sta vicino come un assistente, sta al tuo fianco. Sì, però la vita è sempre brutta, difficile, può succedere questo, può succedere quello, io sto attento, devo stare attento, perché se mi succede, come faccio? Ho paura, e allora le paure tutti ce l'abbiamo, sono tutte diverse, ma tutti abbiamo la paura, fa parte del nostro essere uomini. E io ho paura di farmi avanti, ho paura che può succedere questo, può succedere quello, ho paura anche a volte anche di credere o di mostrare la mia fede. Come devo fare? Ho paura. Sto attento a questo, non fare così. Non vivere schiavo delle tue paure, delle tue sofferenze. Guarda che bella questa frase di Isaia nella prima lettura sempre. Io non mi sono tirato indietro. Di fronte al rischio, di fronte alla paura, che comunque c'è quando si fa il bene anche, ci sono dei rischi, io non mi tiro indietro. Non ti tirare indietro, perché uno dei tranelli più grandi è proprio questo del diavolo, che è il padre della paura. Cioè, farti passare per prudenza, tirati indietro, eccetera, attento, quella che invece sono paura, e quindi giustificare la tua paura. Invece tu guarda in faccia la tua paura, come dirà poi nel Vangelo Gesù: prendila la tua croce, prendila, se arriva prendila, cioè non ti lasciare schiacciare, non tirarti indietro. Ma poi come faccio? Diciamo noi, anche io dico: e se gli altri mi insultano, e cosa penseranno di me gli altri, di qualsiasi cosa io posso fare, se mi faccio avanti, se mi espongo, e poi mi insultano, io ho paura, io mi sottraggo agli, ho paura degli altri. Ecco un'altra paura, è la schiavitù, anche molto diffusa nel nostro tempo. L'idolatria del successo ha l'altra faccia della medaglia, la paura degli altri, la paura dell'insuccesso. E allora tu sei capace di sopportare gli insulti eventuali, anche ingiusti, degli altri? Non sono capace, non ce la faccio. No! Questa è la, fare così significa accettare e vivere la paura. Ecco invece cosa dice la prima lettura del profeta Isaia. Non ho sottratto la faccia agli insulti. Se io devo fare una cosa, anche se mi insulto, io sono qua. La mia faccia è qui. Insultate, non è successo niente. Non è che io devo per forza accontentare tutti. Io cerco di fare il bene, se questo mi comporta degli insulti, io non sottrarre la tua faccia agli insulti, non essere schiavo degli altri. Senza però essere aggressivo per forza. La nostra società poi è una società in cui regna la confusione. Cioè, siamo tutti confusi dentro. Dio esisterà, non esisterà. Gli altri mi vogliono bene, non mi vogliono bene. Devo credere, non devo credere. Nel lavoro, cosa devo fare? C'è confusione, la società della confusione. Guardate come invece è bello e ancora attualissimo il messaggio di Isaia, prima lettura. Non restare confuso. Non essere confuso. Io sono al tuo fianco, ti sto vicino. Scegli la strada giusta e vai. Ma questa comporta rischi, non importa. Non restare confuso. Se io sono al tuo fianco, non puoi essere confuso. Non lasciatevi confondere dal mondo, perché il mondo è confuso. Una confusione a dare ordine, a dare limpidezza al mondo e all'esistenza di un padre che l'ha creato e lo ha. Bene, poi passiamo al Salmo. Anche qui si tratta un tema molto comune, che è quello della tristezza. Il Salmo inizia dicendo così: ero preso da tristezza e angoscia. Ecco qui, la tristezza e l'angoscia che ogni uomo, anche per motivi diversi, ha in tutti i tempi in cui ha vissuto. Sono cambiate le televisioni, l'elettricità, di tutto, ma il cuore dell'uomo è sempre quello. Ogni tanto il padre della tristezza, il diavolo, mette questa tristezza, questa angoscia. Allora sono triste, sono angosciato. Come devo fare? E anche qui il messaggio di Dio, della parola di Dio, è illuminato. Ho invocato il nome del Signore. Ecco la soluzione. L'angoscia e la tristezza non se ne vanno con lo scocchiare della vita, perché Dio non è un burattinaio, non ha il filo col tuo cuore che lo muove e gioisci. Però nel momento in cui lo invochi, senti la sua presenza vicino. E la tristezza e l'angoscia, anche se non scompaiono, li condividi con lui. Ascolta il grido della mia preghiera, dice il Salmo. Non è uno che ha le orecchie tappate, che si fa i cavoli suoi, ma ti ascolta, capisci? Ti sta ascoltando, ci sta ascoltando, è presente, e questa sua presenza è estremamente liberante dalla tristezza e dall'angoscia. Infatti la conclusione, che poi è il ritornello del Salmo, è proprio questa: Dio non è assente. Noi spesso vediamo un Dio assente, che o c'è o non c'è, o non esisto, se c'è non è vicino a me, è lontano, non è presente. Invece ecco il messaggio di tutto il Salmo: camminerò alla presenza del Signore. Il Signore è presente, risponde presente quando tu lo chiami. Ascolta il grido della tua preghiera. Quindi se tu lo preghi, non ti obbedisce in automatico, ma comunque ti conforta, ti sta accanto, non ti lascia solo. Quindi cammina alla presenza del Signore, ricordandoti che Lui è presente, non è assente. Poi c'è la seconda lettura. Anche qui i dubbi che l'uomo ha, che ci assalgono. La fede, va bene, io credo in Dio. Sì, ma mi basta questo, io credo, basta. Inutili tutte queste parole, tutti questi ragionamenti su Dio, sulla Bibbia. Io credo, basta. Sono a posto, sei a posto, io credo. Sì, sei a posto, ma siamo sicuri che questa fede è viva o la tua fede è morta? Perché a volte noi ci illudiamo di credere, ma poi in realtà non ci crediamo davvero in Lui. Non buttiamo i nostri problemi nel nostro cuore veramente in Lui. E allora mostra la tua fede, non solo con le parole, ma anche con le opere, vivendo senza alcun coraggio, vivendo senza paura, aiutando chi ha bisogno. Qua San Giacomo, nella lettera sua, dice, fa l'esempio di una persona che ha bisogno di vestiti, di mangiare, e noi glielo diamo. Altrimenti la tua fede resta morta. Ecco la frase di Giacomo famosa: la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Cioè c'era, ma ormai è morta, è defunta. Quindi se la vuoi tenere viva, la fede che ti dia gioia, devi anche trasformarla in azione. Se no sei un uomo morto. È una fede che non c'è, ormai è defunta, è morta. Questo momento non significa che devi fare atti di eroismo, dare tutto ai poveri, non è quello il punto, è che deve essere una fede che appunto si mostra, non è chiusa, imbalsamata in se stessa. Ma comunque questo Dio, questo Cristo che c'è, sta lì, e in fin dei conti non è che mi interroga, non è che mi chiede conto più di tanto. Io, e siccome è buono, io mi faccio la sua vita, lui si fa la sua e siamo lì. Esiste davvero, mi ama davvero, non lo so, ma era solo un uomo, era un dio, non mi importa, tanto mica mi intero. Non è così, non è così. Guardate il Vangelo. Gesù interrogerà i suoi discepoli. Quindi lui vuol sapere come la pensiamo di lui. Cioè non è uno che si fa i fatti suoi e dice vabbè, fate quello che volete. No, interroga i suoi discepoli. E i suoi discepoli, come facciamo noi, spesso facciamo, cioè, gli diciamo quello che dicono gli altri. Alcuni pensano che tu sia Giovanni Battista, come dice il Vangelo, no? Alcuni dicono che tu sei il profeta Elia che è tornato in vita, alcuni qua, alcuni là, ma lui dice no, alcuni no, io voglio sapere cosa pensate voi. Anche a te, Gesù ti chiede, e anche a me, ma voi, chi dite che io sia? Cioè lui vuole sapere quello che pensiamo noi di lui. Insomma, questo Dio che si fa i fatti suoi, che non gli interessa niente di quello che noi pensiamo e che accetta tutto e tutti, non è il Dio del Vangelo, per fortuna, è un Dio che ti sta vicino e che vuole salvarti e vuole che tu gli dica cosa pensi di lui, se davvero credi in lui, affinché possa salvarti, non affinché, per interrogarti, per bocciarti, ma per salvarti. E allora Pietro appunto dice quello che dobbiamo dire tutti noi, il suo sì, tu sei il Cristo, io ci credo, sì. Invece noi spesso diciamo sì e no, ma sì, Gesù è il Cristo, ma secondo i credenti, ma secondo i non credenti no, ma secondo i musulmani, ma non voglio, io voglio sapere tu, ci credi a me o no? Tu, chi? Allora dobbiamo fare, fai come Pietro, sì, ecco, sì, tu sei il Cristo, sì, ah, a quel punto la liberazione, basta le confusioni, non restare confuso, come dicevi Isaia, io ti scelgo, basta, ci credo. Certo, non ti vedo, non ho la certezza matematica, ma io sono convinto che tu sei veramente il figlio di Dio e quindi tu sei il Cristo, come diceva Pietro. Ora parlerò di te, a tutti quelli che incontro. A tutti quelli che incontro parlerò di te, dirò a tutti che tu sei il mio Salvatore, la mia salvezza, la mia. No. Gesù ordinò loro, se veramente, non parlare di lui. Come? Tu vuoi che io dica che tu sei il Cristo e poi non mi fai dire agli altri che tu sei il Cristo, ma non eri tu che io vuoi? No, ordino loro di non parlare di lui. Cioè, certo, mostriamo la nostra fede, viviamola soprattutto, ma non facciamo esaltare. E Pietro rimase un po' spiazzato, e anche noi, perché poi finiamo con l'esaltazione. E poi tra l'altro questa fede è bellissima, è straordinaria, i tuoi problemi ormai sono finiti, le sofferenze non ci saranno più, non avrai più problemi, Dio è con te, la sofferenza la eviterà, ti proteggerà e il tuo cuore sarà protetto da ogni problema, da ogni sofferenza. Non è così. Anche qui il Vangelo dopo un po', Gesù dice, proprio in quel momento, che dovrà soffrire molto. Doveva soffrire molto. Vai. Come tu parli di un Dio che ti ama, che ti sta vicino, perché tu sei figlio di Dio, e anche noi come te, tu come noi, devi soffrire molto. E allora non capiamo, ma siamo confusi più di prima. Poi però aggiunge, dopo 3 giorni risorgerò. Dove sarò ucciso e dopo 3 giorni risorgeremo. Quindi la sofferenza sarà un passaggio, però ci sarà, non la possiamo evitare, non possiamo cambiare le leggi del mondo. Il mondo prevede anche la sofferenza, anche se non l'ha creata Dio, è venuta dopo, io vengo in questo mondo, non scappo, non mi tiro indietro, come dice Isaia, l'accetto, anche tu accetta la sofferenza, se no cadi. È bello che questo messaggio è un messaggio liberante, perché lui dice dovrò soffrire molto, ma poi risorgerò, quindi saremo felici per sempre dopo. Però questa parte finale sembra che Pietro non lo ascolti, perché il male, la sofferenza fa audience anche nei giornali, la sofferenza nei telegiornali, la brutta notizia fa audience, anche in Pietro fa audience il dovrà soffrire molto. E allora lui fa intendere, non si dimentica di risorgere e comincia a rimproverare Gesù. E gli dice, no, perché devi soffrire? Perché andare a Gerusalemme? Perché dobbiamo soffrire? Perché la sofferenza non la vogliamo, scappiamo da questa sofferenza, fuggiamola, evitiamola questa sofferenza, non abbiamo bisogno della sofferenza, abbiamo paura, scappiamo, 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 scappiamo. No, perché scappare dalla sofferenza? La sofferenza, Dio la sconfigge, ma non la sconfigge così, la sconfigge. Anzi, questo discorso, Gesù lo scopre subito, è un discorso da Satana. A Pietro lo chiama Satana, gli dice, va dietro di me, Satana, a Pietro gli dice. Perché questo discorso dell'avere il terrore della sofferenza, del voler scappare a tutti i costi da ogni problema, di vivere per evitare i problemi, di vivere per evitare la sofferenza, è un discorso di Satana, di apollo. Perché in questo modo lui fomenta la tua paura. Perché in questo modo lui ti ingabbia nella paura. Se tu vivi nella terrore della sofferenza, il terrore si alimenta. Per cui tu sei sempre ingabbiato in questo terrore. E quindi sei sempre impaurito. E Satana gode. Allora Gesù gli dice, questo viene da Satana, tu non stai pensando secondo Dio. Qual è il progetto di Dio nei confronti della sofferenza? Qual è il progetto che lui ha per eliminare la tua sofferenza? Non è quello di dire scappa dalla sofferenza, scappa, 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 scappa. Questo non è il suo progetto, non può essere il suo progetto. Il suo progetto è arriva la sofferenza, prendila. Cioè scappa ovviamente, cioè cerca di evitarla, ma se non puoi, affrontala. Ed ecco qua il bellissimo passo di Gesù. Prendila la tua croce. Prendi la tua croce. Significa non farti schiacciare la tua croce, affrontala, non tirarti indietro. Affrontala se c'è, certo non cercare la croce, ma prendila, perché poi e vivila con me, prendi la tua croce e se prenda la sua croce e mi segua. Per cui io ti sto vicino in quella croce, la porto assieme a te e poi alla fine questa croce sarà un aeroplano che ti porta in paradiso, come è successo. Ma questo non significa che la croce è una cosa bella, non significa che la croce va cercata, ma va presa, va affrontata. Invece, se tu mai vivi nel terrore della croce, questa croce ti schiaccia. Questa croce diventa paura. E allora, io sono ansioso. Io voglio salvare la mia vita, non voglio soffrire. Io voglio salvare la mia vita, io voglio salvarla da solo. Ma se tu fai così, no? Non è che i problemi si risolvono o li eviti. I problemi possono arrivare in ogni momento. Ma io voglio salvare la mia vita, io non voglio soffrire. Chi vuole salvare la propria vita da solo, cioè scappando, la perderà la sua vita perché è piena di paura. Da solo non ce la puoi fare. E invece chi perderà la propria vita per causa mia, cioè chi la mette nelle mie mani e l'accetta come viene, la salverà. Ma io non posso rinnegare me stesso, io la sofferenza non l'accetto, basta, io i miei desideri contano e quindi sono io che devo farcela da solo a evitare tutto quello che penso io, quello che voglio io, quello io, me stesso, tutti incentrati in noi stessi, nelle nostre paure, nelle nostre pensieri, nei nostri desideri, tutti chiusi, ingabbiati in noi stessi. E questa è la gabbia dell'uomo di tutti i tempi. È un essere creato per essere felice, quindi non c'è la sofferenza. E da quando è decaduto, sa che non può essere felice, quindi se stesso da solo non ce la può fare. Eppure, venera se stesso. Io, invece guardate come è liberato. Gesù dice, rinnega te stesso. Cioè, rinuncia a te stesso, perché non sempre tu fai la cosa giusta. Non sempre i tuoi desideri ti salvano. I tuoi desideri ti possono anche portare alla droga, tanto per intenderci. Ti possono portare alla rovina. Allora rinuncia a te stesso. Rinuncia a te stesso non significa che devi vivere infelice. Significa hai i tuoi desideri, hai i tuoi obiettivi, hai i tuoi progetti, ma poi li rinneghi e li metti nelle mani di Dio. Allora a quel punto non sei più solo. È un messaggio liberante. Tutte le tue ansie, le tue responsabilità, rinnegale, rinunciale. dici no, nego, non le voglio più, e le metti tutte nelle mani di Dio. E allora anche la nostra fede non è più come è, purtroppo, anche la mia, incentrata in me stesso. Le mie preghiere, i miei sforzi, le mie, insomma, i miei studi, le mie elucubrazioni mi salvano. No, io sono come gli altri. Siamo tutti uguali, anche come nel nostro testo. La fede, finalmente, non è più un egoismo di fede, ma è incentrata su Lui, su Dio, che è padre di tutti e ci vuole bene tutti. E noi invece di sforzarsi su noi stessi, dobbiamo semplicemente accettarlo e alzare le mani e dire grazie, io metto tutto nelle tue mani, non sono più, rinnego me stesso, perché so che in questo modo avrò salvo la mia vita. Non mi dire più. Allora, un messaggio straordinario che ti libera dalla paura, dalla tristezza, dall'angoscia, dalla gabbia che abbiamo dentro, del fatto che tutto dipende da noi, tutto dipende da quello che noi facciamo. Invece no, il cristianesimo certo ti dice fai una cosa, affidati a Lui, quindi qualcosa devi fare, non è che la salvezza è automatica, ma non devi fare uno sforzo tu, ma devi semplicemente rinnegare, spogliarti da tutte queste ansie, da tutte queste paure, da queste responsabilità, e ogni giorno ci proviamo e mettere tutto nelle sue mani. Veramente un messaggio libero. Grazie e arrivederci a tutti.